Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La Svizzera va agli ottavi di finale ai mondiali di calcio, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Molti tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi nelle piazze, noi ci collegheremo con Bellinzona. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di antivirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. E per il resto dei mondiali, il Portogallo batte la Croazia in pieno recupero e raggiunge la Spagna agli ottavi. Sarà insomma uno scontro tra big europee. Allora, in apertura andiamo subito a Vancouver, andiamo subito da Paolo Laurenti, che ha seguito la partita dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. Lo ricordo, la nazionale ha vinto 2-0 con un gol per tempo. Allora Paolo, che partita è stata?
Nel momento in cui ve la racconto, i giocatori svizzeri sono sotto lo spicchio di tifosi rossocrociati a godersi appunto la festa. Beh, è stata una partita credo intelligentemente gestita dalla nazionale di Murat Yakin, che ha schierato tutti i pezzi forti del proprio repertorio offensivo, ovvero il trio Manzambi, Ndoye e Vargas alle spalle di Brele Embolo. Quindi anche un messaggio coraggioso, soprattutto per affidarsi alle ripartenze, perché i rossocrociati hanno lasciato infatti l'iniziativa del possesso palla agli algerini e poi al primo errore, ecco che Manzambi, ancora lui davvero un giocatore di grandissimo talento, con una sua cavalcata, perché così bisogna definirla, verso l'attacco, ha costruito di fatto l'azione che ha portato alla deviazione vincente di Brele Embolo. E poi è stata una gestione matura, come ormai la Svizzera ci ha abituati a fare in questo tipo di partite. Ha rispettato insomma i favori del pronostico contro un'Algeria che si è data da fare sotto la guida di Vladimir Petkovic, però ha creato un po' poco sul fronte offensivo, e in entrata di ripresa, come contro il Canada sempre qui a Vancouver, nel primo minuto è arrivata la rete di Ndoye, quindi si è sbloccato anche lui, che non aveva ancora trovato la rete, ha messo al sicuro il punteggio, perché poi la partita davvero è calata di ritmo, la Svizzera è stata abile insomma ad abbassare i tempi di gioco e quindi ha portato a casa la prima vittoria in una fase di eliminazione diretta dal 1938 e soprattutto senza subire reti, e per la quarta volta ha raggiunto gli ottavi di finale. Speriamo stavolta sì, si possa superare.
Infatti Paolo, volevo proprio rilanciarti su questo aspetto. Siamo agli ottavi, un livello che in realtà abbiamo già raggiunto in passato. La novità è che con questa formula 48 squadre, per arrivare agli ottavi abbiamo finalmente vinto una partita nella fase eliminazione diretta. Era un po' dovuta e anche però un segnale di maturità.
No, certo, ce lo si aspettava, perché era la portata all'Algeria degli svizzeri per tanti motivi, proprio per l'esperienza accumulata dalla nostra nazionale in questi grandi tornei tra europei e mondiali, per la forza tecnica dei giocatori in campo. Però abbiamo visto come nei sedicesimi finora, nell'ultimo quarto d'ora, le cose e le partite possono cambiare in maniera davvero improvvisa. Sono stati segnati ben 10 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco, quindi era importante mantenere la concentrazione fino alla fine. Sì, gli ottavi, dicevo, è la quarta volta consecutiva che la Svizzera li raggiunge, e il sogno o l'obiettivo, perché così è stato dichiarato ormai prima della spedizione americana, è quello di arrivare finalmente ai quarti, dove la Svizzera manca dal 1954, quando lì però servì superare praticamente un turno. Quest'anno, in questa edizione extra larga, si è aggiunto i sedicesimi, e una partita da dentro fuori può nascondere comunque qualche insidia, certo, anche se si parte con il favore del pronostico.
Lo ricordiamo, l'ottavo si giocherà martedì alle 22 con la vincente di Colombia-Ghana. Lasciamo Paolo Laurenti a Vancouver e ci spostiamo a Bellinzona, perché nonostante l'orario tantissimi tifosi si sono ritrovati nelle piazze per seguire la partita. Appunto a Bellinzona c'era Marcello Rierace, ci racconta com'è stata l'atmosfera e com'è adesso l'atmosfera tra i tifosi.
Buongiorno dal parco urbano di Bellinzona. Beh, adesso evidentemente l'atmosfera è molto più tranquilla, ma è stata molto molto calda qui al parco urbano, è stata molto calda anche nelle altre piazze del Ticino, a Lugano, a Giubiasco, a Mendrisio, a Chiasso. È un evento anche abbastanza particolare, perché per l'orario, alle 5 di mattina, c'era qualche perplessità, qualche dubbio in fase organizzativa, ci si chiedeva se davvero la gente, la popolazione, i tifosi avrebbero risposto alla chiamata, alla passione per i mondiali, anche in questo orario prestivo. Ebbene, io allora vi racconto come, un po' come quello che è successo a me stamattina. Io alle 4.45 sono arrivato qui al parco urbano di Bellinzona e non c'era praticamente nessuno, mai in un quarto d'ora si è riempito completamente, anche nelle altre piazze è stata la stessa cosa. Aiutato probabilmente anche il fatto che sono stati distribuiti caffè, gifle gratis, sono state organizzate diverse cose e sicuramente la popolazione ha risposto con grande entusiasmo. Già al decimo minuto c'è stato il gol della Svizzera, il gol dell'1-0, è esploso l'entusiasmo e poi si è continuati così per tutta la mattinata. Adesso è appunto, come dicevo, è l'ora dei caroselli, sono le 7 di mattina. E un giro di carosello e poi probabilmente in molti andranno verso gli uffici a lavorare.
Grazie Marcello, ti ritroveremo nell'edizione delle 12.30 dove ci proporrai i suoni e le voci di questa mattinata. Allora, passiamo invece al resto della cronaca. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura valesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, che era capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi, proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam, un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera, come ci racconta Anna Valenti.
Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio, macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
Dal mese scorso religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. Conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, la misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono tuttavia piuttosto irritate, non erano infatti state consultate. Giampaolo Driussi da Berna.
Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa, con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento federale della difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali, ha detto determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
Si sono già alzate le prime polemiche a Basilea, dove mercoledì sera lo sgombero di un centro occupato ha portato a scontri tra manifestanti e polizia e a numerosi atti di vandalismo. L'occupazione è terminata nella notte quando due manifestanti che erano sul tetto da oltre 40 ore hanno deciso di lasciare l'edificio. Elisa Fraccaroli.
Le mura rosse del municipio di Basilea imbrattate con delle scritte bianche, tra cui insulti a politici e la scritta ZACK, ossia l'acronimo del collettivo di un centro culturale autogestito che da oltre un mese occupava alcuni stabili dismessi appartenenti alla compagnia assicurativa Swiss Life nella zona di Klibeck. Dopo lo sgombero degli edifici avviato dalla polizia, circa 450 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata nelle strade della città. Spray urticanti e idranti usati dalle forze dell'ordine si sono incrociati con petardi e fumogeni lanciati dai manifestanti. Le vetrine del centro commerciale Globus e di una filiale di UBS sono state imbrattate, mentre quelle di un locale di Starbucks sono state colpite con delle sedie da alcuni manifestanti. Oltre alla polizia cantonale di Basilea città si sono aggiunte anche quelle di Argovia, Soletta, Berna e Lucerna. Una persona è stata arrestata perché sospettata di aver partecipato ai disordini. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. I giovani liberali parlano dei graffiti sui muri del municipio come di un attacco alla democrazia. E l'UDC chiede che i responsabili paghino i costi dell'intervento della polizia. Dai partiti di sinistra c'è comprensione per la protesta, ma si esprime distanza dai danni materiali. Intanto la Cancelleria di Stato di Basilea città ha sporto denuncia contro ignoti per i graffiti apparsi sulle mura rosse del municipio.
L'attualità estera ora, partendo dal terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono circa 2.600. Il governo venezuelano ha annunciato che istituirà un fondo da 200 milioni di dollari con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale e intanto continua la mobilitazione della solidarietà in Svizzera. Ieri, nella giornata nazionale, la catena della solidarietà ha raccolto molti soldi e il totale oggi è già di oltre 10 milioni di franchi a sostegno delle popolazioni colpite. E ricordo che la colletta continua. L'Organizzazione Mondiale della Sanità decreta ufficialmente conclusa l'epidemia di hantavirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di hantavirus che per due mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove tre passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in sei paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattava di uno dei pochi ceppi di antivirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
Andiamo in Italia per chiudere. Tutti i membri della commissione di vigilanza della RAI si sono dimessi dopo due anni di stallo. Il blocco è nato perché l'opposizione ha rifiutato di approvare la nomina di Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI, a presidente. La maggioranza in risposta ha così smesso di partecipare ai lavori della commissione. Risultato? Ora la commissione dovrà essere ricostituita e l'azienda resta senza una guida. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Se non fosse una faccenda seria saremmo vicini al vado anch'io, no tu no, ma quel che è successo ieri alla Commissione di Vigilanza RAI riassume quasi due anni di crisi che hanno impedito al servizio pubblico di avere un organismo di controllo vivo che assicurasse il rispetto degli equilibri e la pluralità delle voci. Due anni di riunioni boicottate e di vigilanza ferma. Poi ieri è arrivata prima la notizia che i 16 rappresentanti della minoranza si sono dimessi dicendo che la Commissione è un organismo svuotato di fatto fatto complice del declino della più grande azienda culturale del paese, la RAI, e poi, poche ore dopo, anche i consiglieri del centrodestra hanno comunicato di voler lasciare, puntando il dito contro gli avversari politici che hanno, citiamo, impedito di eleggere i nuovi vertici dell'azienda. Di fatto tutto nasce da lì ed era il 2024 quando l'attuale maggioranza di governo indicò in Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI Biagio Agnes, la nuova presidente dell'azienda. Le opposizioni però non accettarono, considerandolo un nome calato dall'alto, e per ripicca la maggioranza iniziò a boicottare tutte le riunioni della commissione di vigilanza, composta da 21 deputati e da 21 senatori, che, come dicevamo, si fermò. La RAI resta dunque senza controllo parlamentare e domani verrà presentato il nuovo palinsesto. Sarà interessante leggere nomi, programmi e posizionamenti.
Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.